Vogliamo aprire la parola del Signore, fratelli e sorelle, e leggere insieme dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo. Leggeremo i versetti che vanno dal 10 al 17. Sono grato al Signore perché posso parlarvi questa mattina. È stata una settimana di tormento per me. Da sabato 25 pomeriggio ho cominciato a non avere la voce e non è tornata la voce a livelli accettabili fino praticamente a venerdì scorso, cioè avantieri, e sono lieto che il Signore mi ha risparmiato un'altra domenica con la frustrazione di non potervi predicare la parola di Dio o di farlo con estrema difficoltà. E sono anche lieto di non dover torturare troppo le vostre orecchie con la mia voce. Quindi vogliamo rivolgerci alla parola del Signore e continuare quindi la serie che è stata iniziata già da qualche domenica. Seconda Timoteo, capitolo 3, versetto 10. Tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze, quello che mi accade ad Antiochia, a Iconio, a Listra. Sai quali persecuzioni ho sopportate. Il Signore mi ha liberato da tutte. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Tu invece persevera nelle cose che hai imparato e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate, e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Amen. Oggi è la prima domenica dell'anno 2011, e in questa serie di predicazioni che descrivono, come vi ho detto già da qualche domenica, la vita degli uomini di Dio, dell'uomo di Dio, della donna di Dio, del credente, del cristiano negli ultimi giorni, dopo aver considerato insieme il carattere prevalente degli uomini di questa epoca e la loro religiosità che è falsa e inutile, vi ricorderete nei primi versetti del capitolo 3 abbiamo parlato di questo, vi ho parlato poi dei buoni modelli che bisogna seguire, in particolar modo dal versetto 10 al versetto 12. Timoteo e con lui tutti i veri cristiani devono guardare ai modelli di comportamento di persone che hanno seguito Cristo e il suo esempio da vicino. Persone che sono state e che sono presenti in ogni epoca nella Chiesa, nella vera Chiesa. E Paolo conclude ricordando il progresso nel male e la terribile fine di tutti quelli che vivono nell'inganno e nella malvagità. Se ci pensate, il versetto 13 è davvero tragico: gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Il periodo successivo, cioè dal versetto 14 in poi, inizia con un fermo contrasto. Ecco, Paolo aveva parlato di queste figure, di queste persone che sono dei falsi e degli ipocriti, e adesso dice a Timoteo qualcosa che lui deve fare. E il contrasto è segnato da un enfatico tu invece, tu invece. E oggi, proprio all'inizio di questo nuovo anno, intendo parlarvi proprio di quello che l'uomo di Dio deve fare, ciò che lo distingue, ciò che lo pone su un piano ben diverso dagli altri uomini in generale e anche da tutte le altre persone religiose. Essere uomini e donne di Dio significa molto più che essere religiosi. Infatti l'Apostolo adesso invita Timoteo all'azione. Prima gli ha detto: guardati intorno, guarda come vive la gente che vive intorno a te, la gente degli ultimi tempi, egoista, sensuale, sentimentale, edonista, ipocrita. Guarda poi la loro fine e immagina di che cosa succederà. Poi guarda i buoni esempi, ricordati di me, di come mi sono comportato. Ma adesso Timoteo deve smettere di guardare e deve cominciare ad agire. E dopo aver guardato le persone e aver guardato gli esempi cattivi e gli esempi buoni, adesso c'è qualcosa che lui deve fare. Lo invita all'azione, lo invita alla perseveranza, a una fede che è tutt'altro che cerebrale e astratta o semplicemente teorica. Paolo dà delle precise direttive al suo amato e diletto figliuolo e lo indirizza verso ciò che maggiormente può garantirgli un'esistenza e un servizio che risultino prima di tutto graditi a Dio, poi soddisfacenti per lui stesso, ma soprattutto utili al prossimo. E queste cose sono quelle necessarie anche per noi. Queste sono le cose che noi dobbiamo fare. E sono lieto che nella provvidenza di Dio capitino proprio la prima domenica dell'anno, perché possono diventare, devono diventare una direttiva per la nostra vita, per tutto quest'anno. Queste sono le cose che dobbiamo fare. Queste sono le cose che se le faremo con perseveranza, con fedeltà, con attenzione, sinceramente, mostreranno la nostra differenza, mostreranno che siamo persone diverse, anzi, se me lo permettete, mostreranno la nostra eccellenza rispetto a tutte le persone. Scusate, ho bisogno di un po' d'acqua. Mostreranno che siamo persone che vivono secondo principi diversi e che quindi vivono una vita diversa. E come potete osservare da quello che Paolo continua a dire, si vedrà che tutto è incentrato sulla comprensione, sull'insegnamento e sulla pratica della scrittura, della parola di Dio, della Bibbia. Timoteo sarà capace di dare gloria a Dio, sarà capace di fare del bene a se stesso e sarà capace di essere utile verso gli altri se si atterrà con perseveranza all'insegnamento della Bibbia. Volete essere graditi a Dio? Volete essere utili agli altri? Questi sono i comandamenti e queste sono le direttive anche per voi. E noi viviamo in un'epoca in cui la scrittura cristiana, la Bibbia, viene derisa e disprezzata, viene sminuita e trascurata, viene travisata e trattata con grande superficialità. E proprio per questa ragione voglio sottolineare questo messaggio offrendovi delle buone ragioni per cui ciascuno di noi è tenuto a rimanere legato e a non abbandonare l'insegnamento delle scritture. Paolo dice a Timoteo: tu invece, persevera nelle cose che hai imparate, sapendo da chi le hai imparate. Prima di tutto, Paolo mette dinanzi a Timoteo, gli mostra i mezzi umani mediante i quali lui ha ricevuto la rivelazione divina. Timoteo ha conosciuto Dio, ma lo ha conosciuto tramite delle persone che gli avevano insegnato le scritture. E questo certamente può sembrare un argomento piuttosto sentimentale, ma Paolo lo usa e lo voglio usare anch'io questa mattina. Prima di tutto voglio ricordarvi che ognuno di noi è chiamato prima o poi a fare una scelta, a fare una scelta di una filosofia di vita, cioè ognuno di noi vivrà secondo una certa visione del mondo. È uno di quei passi inevitabili della nostra esistenza. Noi non possiamo vivere senza avere una visione del mondo, e presto o tardi ne adotteremo una presa in modo consapevole. Io credo che se guardo un po', nessuno di noi, e questa è una delle cose che ci accomunano, allora alzi la mano qualcuno che non ha mai usato un telefonino cellulare in questa stanza. È una delle cose straordinarie del nostro tempo. Non c'è nessuno, dal più anziano al più giovane, che non abbia usato questo strumento che tutto sommato è nato soltanto una decina di anni fa. Allora, quando voi acquistate un telefonino cellulare, è certamente uno strumento utile, ma lo trovate per default, come si dice, in un certo stato, lo dovete adattare a voi, dovete adattarlo alle vostre esigenze, dovete mettergli la data, dovete mettergli i vostri numeri, le vostre rubriche, eccetera. Tutti i telefoni cellulari, per intenderci, vengono fuori in un certo modo, sì, alcuni hanno certe caratteristiche, altri ne hanno altre. Ma essenzialmente, dopo un po' di tempo che voi cominciate ad usarlo, il vostro telefono cellulare è il vostro, alle vostre chiamate, alla vostra rubrica, per quelli che sono più tecnologici, le vostre applicazioni, la vostra email, i vostri messaggi, e non lo scambiereste il vostro telefonino con un altro uguale, magari di un'altra persona. Il vostro telefonino è diventato qualcosa di particolare, mentre prima era qualcosa in generale. Ora, questo esempio che vi può sembrare un po' stupido, in effetti lo è, e per cercare di far capire a chi non ha il linguaggio tecnologico che cosa significa per default, non avevo trovato un modo migliore. Noi per default, cioè così come usciamo di fabbrica, siamo tutti pagani. Siamo tutti pagani. E come i telefonini poi cambiano, alcuni cambiano profilo e diventano cristiani, altri cambiano il loro paganesimo di fabbrica con un altro tipo di paganesimo. Ma prima o poi ciascuno di noi deve scegliere una visione del mondo. Nessuno di noi rimane quello che era originariamente. Il problema è che a volte si sceglie una visione pagana, si cambia una visione pagana per un'altra. E oggi noi viviamo in un grande mercato filosofico e religioso. Siamo attratti da molte e varie visioni religiose, o solo teoricamente irreligiose, perché tutti quanti gli uomini, anche quelli che affermano di non avere alcuna religione, hanno una religione. Che cosa è la religione? Sono le convinzioni più profonde della nostra vita, sono quei sono quei principi sui quali ciascuno di noi fonda la propria esistenza. Allora io posso dire di non avere un Dio, di non credere in Dio, di non avere alcuna religione, ma ci saranno dei valori sui quali io fondo la mia vita. Potrebbero essere positivi, potrebbero essere negativi, potrebbero essere quelli della violenza, potrebbero essere anche quelli dell'altruismo, potrebbero essere quelli del piacere, potrebbero essere quelli del denaro, ma ci saranno dei principi operativi che orienteranno sempre le mie scelte e le mie decisioni, i miei desideri. Quella è la mia religione. Quindi non esistono persone irreligiose, esistono persone non cristiane, esistono persone che hanno vari tipi di religione, ma non esistono persone irreligiose. E oggi noi siamo attratti, come vi dicevo, da molte varie visioni religiose o irreligiose della vita, almeno teoricamente, ma il sentimento più diffuso che si afferma in tempi come i nostri, che sono tempi di crisi e di disincanto, è stato molto bene fotografato nel rapporto annuale del Centro Studi Investimenti Sociali. Voi sentite alla fine dell'anno questi rapporti che vengono emanati, uno di questi rapporti ormai che da più di 40 anni, questo, il Censis, l'avrete sentito nominare, monitora la vita e le tendenze della nostra società. Nel suo ultimo rapporto, il 44esimo, quello di quest'anno, guardate cosa dice a proposito degli italiani. Dice che tra gli italiani è frequente, vi assicuro che questo è un lavoro scientifico fatto dopo un'attenta raccolta di dati e una elaborazione scientifica degli stessi. Dice, tra gli italiani è frequente il riscontro di comportamenti e atteggiamenti spaesati, indifferenti, cinici, passivamente adattativi o arrangiatori, prigionieri delle influenze mediatiche, condannati al presente senza profondità di memoria e futuro, con una rassegnazione implicita e diffusa non solo alla grande violenza della criminalità organizzata, perché si dice non c'è niente da fare, ma anche alla insensatezza di molte insensatezze quotidiane. Si dice siamo tutti un po' matti. Le cronache minute della vita italiana ci rinviano infatti tanti comportamenti puramente pulsionali, cioè istintivi, senza telos, cioè senza scopo, incardinati in un egoismo autoreferenziale e narcisistico. Le parole sono un po' grosse, ve le spiego in due velocemente. In altre parole, questo significa, non significa altro che che la nostra società, i nostri giovani, noi stessi, viviamo in un mondo e in un tempo che è percepito come privo di senso, privo di significato. E che mentre alcuni non sanno cosa fare, altri si adagiano nel non far nulla. In questa indagine è risultato che nel secondo trimestre del 2010 ben 2.242.000 giovani tra i 15 e i 34 anni non studiano, non lavorano e non cercano lavoro. Cioè 2.242.000 giovani tra i 15 e i 34 anni, l'età in cui fino a pochi anni fa era l'età produttiva. Non studiano, non lavorano e non cercano lavoro. Alcuni hanno perso la speranza di trovarlo, altri semplicemente non gli interessa. E quindi, mentre alcuni non sanno cosa fare, altri si adagiano nel non far nulla ed altri ancora scelgono la via della violenza, perpetrata nei confronti di altri o di se stessi. Non so se avete sentito quanto è diffusa sempre di più l'uso di droghe sempre nuove. Cos'è se non violenza nei confronti di se stessi? E ultimamente avrete anche sentito di questa terribile moda che si è stabilita ad Ibiza, chiamata il balconing, gente che dalla finestra della propria camera d'albergo, giovani, si buttano di sotto cercando di fare centro nella piscina e spesse volte rimettendoci la vita. Dei giovani italiani sono morti anche in questo modo. La gente vive così. E in un mondo del genere Paolo indirizza noi, così come indirizzò Timoteo, a perseverare in che cosa? A perseverare nella scelta di una visione del mondo biblica, quella che nel caso di Timoteo aveva ricevuto da bambino, l'aveva imparato da sua nonna, l'aveva imparato da sua madre. Egli fin da bambino aveva ricevuto l'insegnamento delle scritture ebraiche, quelle che noi oggi chiamiamo l'Antico Testamento. E ora che è cresciuto Timoteo, ora che è diventato adulto, viene esortato a non tralasciare quella concezione dell'universo, che per quanto possa sembrare semplice, primitiva, antica, è una concezione della vita e del mondo che considera ogni cosa che esiste compiuta da un Dio creatore, che guarda all'uomo non solo come un essere creato a immagine e somiglianza di Dio, ma caduto in una caduta morale, e spiega la presenza del male come l'allontanamento dell'uomo da Dio e dal proponimento iniziale, e che può guardare anche con speranza al futuro, perché questa concezione del mondo, questa visione del mondo, ci parla di un Dio che è anche redentore, e che quindi, sebbene noi viviamo in mezzo alla confusione e al disordine, c'è una speranza, perché questo Dio che ha creato non ha abbandonato la creatura a se stessa e la sta portando alla salvezza. Sta portando l'universo verso la completa redenzione. Ecco, perché Timoteo dovrebbe fare ciò? La prima ragione, quella che presenta Paolo a Timoteo, è questa. Tu sai chi ti ha insegnato queste cose. Tu sai chi ti ha insegnato queste cose. Chi insieme al latte e insieme al primo cucchiaino di omogeneizzato ha pregato per te, ti ha insegnato i comandamenti, ti ha letto il libro dei proverbi, ti ha spiegato chi è Yahweh, chi è Dio, ti ha spiegato chi sei tu, ti ha insegnato il catechismo, lo sai. Queste persone che te lo hanno insegnato sono le persone che ti hanno amato di più. Ti hanno amato, sono persone sincere, le conosci, sai chi era tua madre, sai chi era tua nonna, che ti hanno insegnato le scritture. E quindi Timoteo doveva ricordarsene, perché guardate, dobbiamo fare attenzione a non scindere gli insegnanti dagli insegnamenti. Può succedere che occasionalmente un pessimo insegnante insegni delle cose buone. Può succedere che delle cose sbagliate vengano da una persona che apparentemente è una persona per bene. Ma queste sono sempre le eccezioni. La regola è che i maestri migliori sono le persone che vivono meglio e che non possiamo dire guarda quello che faccio, quel che ti dico, non guardare a quello che faccio. Gesù prese a fare e ad insegnare. E Timoteo doveva ricordarsi la sincerità, l'amore, l'affetto, la devozione di sua madre e di sua nonna, che erano state le prime insegnanti della parola di Dio. Non te ne dimenticare, Timoteo. Quando sarai tentato e quando sembrerà che c'è una nuova concezione del mondo, della vita, della filosofia, delle cose che ti viene insegnato dal primo che capita, che ti può sembrare seducente, guarda come vive, guarda i suoi frutti. Gesù ha detto: i falsi profeti vengono a voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci, li riconoscerete dai loro frutti. Per Timoteo era così, doveva ricordarsi chi gliele aveva insegnate. Ma inoltre, Timoteo, tieniti attaccato alla parola che ti è stata insegnata, ma anche tieniti attaccato perché tu ne hai sperimentato la potenza e l'efficacia, delle quali, continua Paolo, tu hai acquistato la certezza. Vedete, ci sono cose della parola che noi impariamo, ma che poi non sappiamo se funzionano, se sono la verità. All'inizio l'insegnamento della parola di Dio ci viene dato in forma teorica, ma qui Paolo passa dall'insegnamento, dall'argomento sentimentale all'argomento esperienziale. Timoteo era ormai sufficientemente adulto per aver agito ponendo la propria fiducia nelle scritture. Quando si era trovato al cospetto di una decisione da prendere, a un comportamento da tenere, aveva preferito agire piuttosto che seguendo il proprio istinto, quello che la Bibbia chiama il proprio personale discernimento. Piuttosto che seguendo i consigli degli empi, no? Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Timoteo, ricordandosi delle cose che aveva imparate dalla madre, dalla nonna, ha scelto di mettere in pratica i principi della parola di Dio. Aveva imparato i 10 comandamenti e ha cominciato a fare in modo che quei comandamenti fossero operativi, ad applicarli, a metterli in pratica, e ne aveva ottenuto del bene. Aveva visto che davvero vivere secondo i proverbi, vivere secondo i comandamenti, è il modo migliore di vivere. La sua fiducia nella verità della scrittura era stata rafforzata non solo dalla sua buona coscienza, dalla buona coscienza che deriva dall'ubbidienza, ma anche dalla constatazione in prima persona che il modello di comportamento della vita cristiana è il migliore in assoluto. Alcuni dicono a noi cristiani che viviamo nell'illusione di una tomba vuota e nell'attesa di una retribuzione futura che chissà se ci sarà. Non è così, perché io vi assicuro che seppure non ci dovesse essere nulla nel futuro, la vita che sto vivendo cristianamente è la vita che sceglierei di vivere mille e mille volte, perché è la vita migliore. È una vita senza odi, è una vita senza rancori, è una vita senza rabbia, è una vita senza frustrazione, è una vita di speranza, è una vita di gioia, è una vita di giustizia, è una vita di amicizia, è una vita di comunione, è una vita di prospettiva. Cosa sarebbe questo mondo se tutti si comportassero cristianamente? Questo mondo sarebbe il paradiso. Perciò il modo, la vita cristiana, il modo di vivere cristiano è il migliore che possa esistere. E Timoteo l'aveva sperimentato. tu ne hai acquistato la certezza. In altri termini, ormai le scritture che ti sono state insegnate, ti sono state date col biberon, tu le hai messe in pratica e hai visto che funzionano, hai visto che sono la verità. Non le abbandonare, non le abbandonare. Tu persevera in queste cose, continua, fallo con maggiore forza e con maggiore convinzione e con maggiore entusiasmo, Timoteo. Perché? Terza ragione, perché Timoteo le ha imparate da tua madre e da tua nonna, ne hai acquistato la certezza, ma c'è una terza ragione, hai ancora tanto da imparare. E qui vedo tanti Timotei, avete imparato la parola di Dio, l'avete messa in pratica, in una certa misura ne avete la certezza che è la verità. Ma attenzione, avete ancora tante cose da imparare. Abbiamo tante cose da imparare. Infatti a Timoteo dice: tu fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede che è in Cristo Gesù. Infatti nella seconda parte del versetto 15 Paolo dice a Timoteo che ha ancora da imparare, c'è una sapienza da ottenere e una salvezza da raggiungere. Forse Timoteo non era ancora saggio, forse non era ancora salvo, no, qui l'Apostolo intende esortarlo alla perseveranza affinché egli ottenga una sempre maggiore sapienza e giunga al compimento della salvezza. La perseveranza, cari fratelli, è necessaria. Gesù ha detto che soltanto chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Chi ben comincia, che dice un proverbio, è a metà dell'opera, ma un'opera lasciata a metà è un'opera di un pazzo. Il cammino cristiano è un cammino in salita. Devo ripeterlo? Il cammino cristiano è un cammino in salita, non è una corsa per velocisti, ma è una lunga e spesso snervante e faticosa maratona. Il compito di Timoteo è quello di leggere l'Antico Testamento alla luce della rivelazione cristiana. Vedete, la sapienza e la salvezza, ti possono dare la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Cioè, Timoteo doveva leggere l'Antico Testamento alla luce di Gesù, alla luce della rivelazione di Cristo. Perché è Cristo che ci apre lo scrigno della rivelazione divina, mediante la chiave interpretativa della sua persona, della sua opera. E vedete, un vero amore e una vera devozione verso Cristo ci porteranno sempre alla Scrittura, e la Scrittura ci riporterà sempre a Cristo. E quando dico che un vero amore e una vera devozione verso Cristo ci porteranno alla Scrittura, non sto dicendo che se amiamo Cristo, noi tutte le mattine pigliamo il foglietto del calendario, leggiamo il versetto, ah, che bello, ho letto la Bibbia. Questa conoscenza nozionistica, atomistica, frammentaria della parola di Dio non serve a niente. Ah, allora abbiamo sbagliato a regalare i calendari. No, non abbiamo sbagliato. Ma dobbiamo far comprendere che alle persone che conoscere la parola di Dio non significa conoscere 50, 100 o 200 versetti a memoria o meno. La parola di Dio non è una briciola qua e una briciola là. La scrittura deve essere divorata, deve essere masticata, deve essere digerita, deve essere compresa. Bisogna combattere con le scritture. Ci sono parti della Bibbia contro le quali ci si scontra, che non si capiscono. E si può fare presto a strappare via quelle pagine, o inginocchiarsi davanti a quelle pagine e dire: Signore, non capisco, aiutami. Questa deve essere la tua parola. Questa è la tua parola. Aiutami a comprendere. E l'amore verso Cristo ci porterà sempre alla Bibbia. E la Bibbia, la lettera, non ci alienerà da Cristo, ma ci farà crescere il nostro amore verso Cristo, perché la Scrittura ci parla di Cristo. E quando la Scrittura viene illuminata dallo Spirito, ci istruisce, ci fa diventare saggi e ci porta più avanti nella salvezza. Guai a chi crede di essere giunto alla comprensione di tutto, guai a chi crede di non avere più nulla da imparare, chi non ha più dubbi o chi vive solo nel dubbio. È triste quando c'è una persona che smette di leggere la Bibbia. Vuol dire che il proprio cuore si è saturato, ma non della verità, ma da un senso di superbia, di orgoglio. Il salmista pregava: Signore, apri i miei occhi affinché io contempli le meraviglie della tua legge. Se noi non vediamo meraviglie nella legge di Dio, non è perché non ce ne siano, ma perché i nostri occhi sono ciechi. Signore, apri i miei occhi. Timoteo, leggi la Bibbia. Impara dalla Bibbia. Divora e leggi e apprezza tutti quei libri che ti aiutano a capire la Bibbia. Allontanati da quelli che ti distolgono da essa, ma leggi tutto ciò che ti illumina per poterla comprendere meglio. E non ti stancare di farlo. Persevera. Persevera nelle scritture, perché ogni scrittura è ispirata da Dio. E al versetto 16 c'è la spiegazione della ragione di una tale profondità della scrittura. La scrittura non è parola che origina da uomini. La scrittura è, come dice l'apostolo Paolo, teopneustos, alitata da Dio, soffiata da Dio. Letteralmente viene dalla bocca di Dio, viene da Dio, la scrittura. Guardate che non dice che gli scrittori erano ispirati, ma che dice che la scrittura viene da Dio. È il risultato dell'opera di Dio. Il creatore dell'universo ha rivelato se stesso in un modo infallibile nella scrittura. Ed essa ci è stata data affinché impariamo a conoscere Dio. La scrittura ci è stata data affinché noi impariamo a pensare i pensieri di Dio. Isaia dice che quanto sono alti i cieli sulla terra, così sono alti i suoi pensieri rispetto ai nostri. Ma la scrittura ci è stata data proprio affinché impariamo a pensare i pensieri di Dio. La scrittura di questo Dio che parla ci è stata data affinché impariamo a parlare le parole di Dio. La scrittura ci è stata data da Dio affinché possiamo rispondere con le risposte che Dio dà agli interrogativi della vita. L'origine della scrittura, la natura della scrittura, i vari autori della Bibbia, il lasso di tempo in cui è stata scritta, la grandezza degli argomenti dei quali la Bibbia ci parla, la profondità del suo messaggio, la paradossalità del Vangelo e poi le profezie adempiute, la sua longevità. Tutte queste cose testimoniano a favore dell'origine divina della Bibbia. Timoteo, tu, diversamente dagli altri, persevera nelle cose che hai imparate e persevera perché le scritture sono da Dio, sono la parola di Dio, sono la verità di Dio. Ama le scritture, perché se ami le scritture amerai Dio. Se comprendi le scritture comprenderai Dio. Se riesci a pensare con la logica delle scritture, acquisirai la logica divina. Se parlerai come le scritture, parlerai divinamente. E infine, perché devi perseverare? Perché dobbiamo perseverare? Perché le scritture sono davvero utili e formative. Ogni scrittura è utile. E siccome le scritture originano da Dio e se sono anche efficaci e utili per gli scopi per i quali sono state designate, queste parole presuppongono che la scrittura deve essere accessibile a tutti. E questo è il grande pregio della Riforma protestante. Oggi siamo lieti che anche il cattolicesimo romano non vieta più la lettura delle scritture. Perché, sebbene qualcuno dovrebbe vergognarsi di questo, fino a pochi decenni fa era vietato la lettura delle scritture nella lingua del popolo. E ancora oggi lo è se non è accompagnata dalla interpretazione della Chiesa. Ma questo non è quello che dice Paolo. Se Paolo dice che le scritture sono utili, vuol dire che le scritture sono chiare. Che cosa ne fareste voi di una guida all'uso del solito telefonino di cui ho parlato all'inizio, se fosse scritta in giapponese? È utile? No, perché? Perché non è chiaro. Le scritture sono utili perché, sebbene parlino di cose alte, sono accessibili a tutti. Sono state scritte da un Dio intelligente per persone che sa che sono ignoranti, che sono deboli. E quindi nella sua compiacenza e nella sua condiscendenza ci ha parlato in modi che a volte alcuni possono dire, beh, ma questo Dio che si parla con le mani, con gli occhi, ma insomma, questo Dio, ma lui è un Dio compiacente e condiscendente, ci viene incontro, sa che siamo deboli. E nella nostra debolezza ha trovato il modo per farci capire chi egli è. Quando dice che si addolora, quando dice che ha delle passioni come quelle umane e così via, per farci comprendere chi egli è. La scrittura è utile perché è chiara e quindi deve essere accessibile a tutti, accompagnata da uno, accolta con uno spirito umile, accompagnata dall'opera dello Spirito Santo, essa davvero è efficace per promuovere la trasformazione del nostro carattere e il potenziamento della nostra volontà. Noi possiamo essere cambiati e rinforzati in modo di compiere le opere che Dio ha preparate per noi affinché le pratichiamo, quando la Scrittura e lo Spirito ci guidano E poi Paolo menziona le quattro famose direzioni: è utile a insegnare, è utile a riprendere, è utile a correggere, è utile a educare alla giustizia. Sarebbe interessante investigarle, ma vi voglio fare notare come queste cose coprono a 360 gradi ogni ambito della vita umana. Cioè la scrittura è utile per elevarci intellettualmente, la scrittura è utile per il nostro benessere spirituale, morale, fisico, ma anche sociale, perché ci educa alla giustizia, a compiere il bene. La scrittura trasforma la società. Oggi c'è un grande rifiuto del cristianesimo a ogni livello, soprattutto in Occidente, e ci si dimentica che le più grandi battaglie che oggi sono considerate le conquiste dell'umanità o dell'umanesimo sono state combattute da cristiani. E le scuole pubbliche, e l'insegnamento alle donne, e la lotta per la schiavitù, per l'abolizione della schiavitù, così come riforme sociali, come gli ospedali e tutto il resto, originano da motivazioni cristiane e sono state combattute in prima linea da uomini e donne che erano dei cristiani devoti. E se oggi la nostra società è un po' più umana di quanto lo fosse 2000 anni fa, è a causa del cristianesimo. La Bibbia correttamente compresa diviene per il credente il filtro, la chiave interpretativa della vita ad ogni livello. Diviene il codice mediante il quale tutti i messaggi ricevuti vengono interpretati e quello mediante il quale tutti quelli inviati sono tradotti. Quando parla un cristiano, di qualunque cosa egli parli o ella parli, sembra che parli la Bibbia. Ricordo i primi credenti che conobbi nel 1985, sono passati 25 anni, mi sembra l'altro ieri, vivevano ancora nelle chiese evangeliche a quell'epoca uomini della prima generazione di evangelici, diciamo, ecco, di quelle chiese che frequentavo, che si erano convertiti poco prima della Seconda Guerra Mondiale o a ridosso. Persone che avevano cominciato a leggere forse la Bibbia come primo libro della loro vita e che avevano letto la Bibbia probabilmente come unico libro della loro vita. E quando parlavano, siccome avevano letto la Bibbia e usavano la Bibbia del Diodati, li sentivi parlare con il conciossia che, eziandio, imperocché, parole che per me erano assolutamente sconosciute. E non dimenticherò mai l'impressione che mi fece un uomo che aveva una, quella che i latini chiamavano gravitas, che quando si alzava a testimoniare e a ringraziare il Signore pubblicamente, concludeva tutti i suoi appropriati discorsi brevi e sensati con la famosa citazione: all'Eterno sol savio rendo lode, gloria e ringraziamento in Cristo Gesù. Mi sembrava di sentire un patriarca. Queste cose noi giovani credenti ci facevano un po' sorridere. E fanno sorridere alle persone che non capiscono quanto la mente di un cristiano devoto sia saturata dalla parola di Dio. Questo dà grande disturbo agli empi. È possibile mai che non sappiate aprire la bocca senza metterci in mezzo Dio, la Bibbia e le verità cristiane? Dà grande fastidio agli empi, ma è una delizia per i santi e soprattutto è un grande bisogno per il mondo. Concludo. Questa parola a chi si applica? Principalmente si applica ai nostri figli e a voi, figli nostri, figli dei figli di Dio, voglio fare un accorato appello. Voi, bene o male, siete stati esposti all'insegnamento della parola di Dio fin da quando eravate piccoli. Voi l'avete ascoltata, letta nelle vostre case, da vostro papà, da vostra mamma, l'avete ascoltata ogni domenica nelle chiese, l'avete letta. Perché dovreste abbandonarla adesso? Forse i vostri genitori sono persone che vi hanno dato il cattivo esempio come degli ipocriti. La vostra chiesa e i vostri pastori che ve l'hanno annunziata, pur essendo persone fallibili, sono persone che vi hanno scandalizzato, inaffidabili? Oppure avete trovato qualche difetto nella parola di Dio? Qualcosa di inaccettabile, incomprensibile per la mente umana? Sì. Ragazzi, voi che siete cresciuti sotto il suono del Vangelo, ascoltate quello che l'Apostolo Paolo dice a Timoteo. Tu invece, quando sentite le sirene di altre filosofie o religioni o irreligioni che cercano di farvi credere che è una via, è una vita migliore, che è un'opzione, una scelta più soddisfacente, possa questa parola risuonare nel vostro cuore. Tu invece, non seguire la folla, tu ascolta e ricordati della voce di quelli che ti hanno amato per istruirti nella via di Dio. Questa parola vi riguarda, non la abbandonate, ricercatela, cercate di comprenderla, lottate se è necessario, chiedete a Dio aiuto, ma non la abbandonate. Questa parola riguarda tutti quanti noi, affinché non ci stanchiamo di scavare nella parola di Dio e non ci stanchiamo di lasciarci scavare da essa. La parola ci sfida, la parola ci svergogna, la parola ci fa umiliare, ci umilia, ci fa sentire minimi. E noi ne abbiamo bisogno, perché per natura siamo orgogliosi. Questa parola ci mostra quale sia davvero la via dell'eccellenza. Volete essere grandi? La via dell'eccellenza non è né il potere, né la forza, né la ricchezza, né la fama, né la bellezza, né la popolarità, ma la via dell'eccellenza è la saggezza, è la giustizia, è l'abbondanza nelle buone opere. E questa parola ci ricorda quali sono i nostri doveri nei confronti del nostro prossimo. Questa parola ha valenza anche sociale, politica, oltre che religiosa. Perché come vi dicevo, sono stati i cristiani più devoti, quelli che hanno cambiato la condizione del mondo. Perché? Perché non si sono rassegnati che il mondo va e andrà sempre come deve andare. Ma hanno creduto in Dio e hanno sperato e hanno agito pensando che la loro azione poteva essere significativa perché le cose cambiassero. Non so quanti di voi hanno sentito il discorso del Presidente della Repubblica qualche giorno fa, che ha rivolto un appello ai giovani affinché non si lascino andare. Beh, credo che siano state parole sagge e parole utili, ma ancora più sagge e ancora più utili sono le parole dell'Apostolo Paolo a Timoteo, che possono avere davvero la forza di motivare l'azione di ciascuno di noi, a tutti i livelli, affinché la nostra religione non sia la religione della cameretta, ma sia la religione della cameretta, la religione della famiglia, la religione della famiglia allargata che è la Chiesa, la religione della nostra città, della nostra nazione, che possa avere un impatto e possa produrre veramente cambiamenti. Ma per farlo bisogna perseverare. Tu invece, ce l'avremo il coraggio di essere persone che vanno controcorrente, per quanto faticoso possa essere? Tu invece, nei tuoi studi, nel tuo lavoro, nella tua casa, per strada, a scuola, dovunque, ricordati, questa è la tua chiamata. Tu agisci diversamente, tu invece. Possa questa parola accompagnarci in questo giorno e in questo nuovo anno. Chiniamo il capo. Signore, Padre nostro, noi ti ringraziamo e ti adoriamo perché ci hai dato la tua parola, parola di vita, parola che è in grado di motivare le nostre azioni, di guidare le nostre scelte, parola pratica che può essere messa in pratica e che si dimostra reale e potente, parola che vogliamo amare e custodire gelosamente nel nostro cuore. Ti preghiamo che essa veramente possa trovare cuori buoni e onesti, e che mediante l'opera del tuo Spirito possa crescere e portare frutto per la vita eterna. Ti chiediamo queste cose nel nome di Gesù.